Abbiamo il piacere di avere in collegamento Stefano Cuochi. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Grazie a te per la disponibilità. Stefano, parlavamo adesso con Andrea Lo Sapio del mercato del Milan, perché si è appena concluso, insomma, da poco questo incontro, la dirigenza del Milan è andata in Belgio, vuole chiudere per De Ketelaer. Insomma, il Milan è un pochino più indietro, però facevamo anche una considerazione, giustamente, con Andrea. Il Milan non ha fatto delle cessioni illustri, no? Cioè, per dire, l'Inter finora sta aspettando la questione Skriniar, però bloccato Skriniar, non è riuscito a prendere Bremer, ha preso tutti i giocatori o a zero o in prestito, non è che abbia speso chissà che. La Juventus si è finanziata con De Ligt, se la Roma vende Zaniolo si finanzia con Zaniolo, cioè alla fine in questo giro vorticoso, però il Milan dovrebbe prendere dei giocatori investendo dei soldi senza incassare da nessuno, perché non mi pare, appunto, non ci sono state cessioni illustri, no Stefano?
Ma mi sa che il Milan ha degli obiettivi ben precisi fin da due mesi a questa parte e con calma, con tranquillità riesce a raggiungerli. Perché? Perché cerca giocatori sicuramente molto molto validi, ma ancora non sulla bocca di tutti, e quindi partendo in maniera precedentemente agli altri riesce ad arrivare a questi obiettivi con calma. Quindi è una politica diversa rispetto a quello che ha fatto la Juve, esempio con il ritorno di Pogba, con la vendita di De Ligt eccetera. In Milan c'è un modo di lavorare che direi che in questi anni, quindi merito esclusivamente a Maldini e Mazzara, ha prodotto dei risultati eccezionali, inaspettati da parte di tutti, e quindi ha un modo di lavorare sicuramente diverso. Quindi grande rispetto e grande onore a questi due.
Diciamo che sono un po' il patrimonio più importante, no? Diciamo, è stato un rinnovo del contratto molto atteso, però mi sembra che finora abbiano fatto la differenza proprio per quello che dicevi tu, anche perché hanno dato dei giocatori che rappresentano comunque un vero e proprio patrimonio, no? Molto puntando, come diceva Andrea prima, anche sui giovani, insomma.
Sì, perché non scordiamoci, quando presero il difensore dall'Inghilterra, dal campionato inglese, e tutti, quando venne Tomori riscattato, dicevano tutti che era una cifra molto molto alta, e invece i parti hanno dato ragione. Quindi hanno un modo di lavorare veramente interessante, ecco. Però non dimenticherei a questo punto neanche la Roma, che la Roma sta facendo un mercato veramente veramente buono, con finalmente una dirigenza che non parla ma fa i fatti. Ecco, questo è una cosa un po' strana per Roma, ma che penso sia molto apprezzata anche da questo punto, sotto questo punto di vista. Poi le altre due grandi squadre stanno, chi ha dei problemi, perché non dimentichiamoci che l'Inter ha dei grossi problemi a cedere i giocatori, perché non riesce a cedere un giocatore fino adesso, fa sempre fatica, quindi chiaramente la proprietà non vuole più metterci soldi, dà degli obiettivi di rientro di un certo livello e fa fatica ad acquisire altri giocatori, non dimenticandoci però che Lukaku è sicuramente un giocatore che in Italia fa assolutamente la differenza, ecco.
Diciamo, no, che è un po', Andrea, la filosofia opposta del Milan, cioè l'Inter ragiona più da instant team, no? Quindi va sui prestiti, va su queste situazioni qui, e contrario insomma del Milan, che cerca delle operazioni con giovani poi di proprietà, anche per esigenze evidentemente anche di bilancio. E a questo ti chiedo anche, poi unisco anche la domanda su Skriniar, cioè, il racconto un po' di quello che è successo e quello che potrebbe succedere.
Ma il discorso qui, stiamo entrando un pochino in una questione tecnica, nel senso che è vero che il Milan ha fatto queste cose qui, però è stato anche probabilmente per un retaggio più vecchio, tra virgolette, ha dovuto aspettare, o meglio cedere a zero Donnarumma, Çalhanoğlu, che sì, il retaggio è quello. Milan non vende praticamente mai nessuno, è anche per questo che negli anni ha avuto dei passivi incredibili. L'Inter l'anno scorso ha venduto due giocatori, ha avuto un passivo comunque importante dovuto al Covid probabilmente, e quest'anno ne vendrà almeno uno, che sarà Skriniar. Io credo che alla fine, oggi c'è stato un incontro in sede, tra l'altro sono saliti negli uffici dell'Inter per parlare i tifosi della Curva Nord con l'Inter, e non ho avuto rassicurazioni su Skriniar. Quindi la situazione continua a essere un po' complicata per Skriniar, o meglio, se non verrà ceduto, quasi se arriva un'offerta importante intorno ai 70, meglio come quella di Hakimi l'anno scorso, secondo me Skriniar viene ceduto, non dico in fretta e furia, però verrà ceduto. Quindi la situazione penso che sia quella, e non è difficile da pensare appunto che l'Inter dovrà prendere un difensore, da capire chi. Nel domino ce ne sono parecchi, vediamo un po'.
Eh sì, poi andremo sulle alternative, tra poco torneremo da te per le alternative e poi ti lasceremo ovviamente ai tuoi impegni. Stefano, è il mercato dei grandi difensori, insomma abbiamo visto, ecco, Koulibaly che va via, 40 milioni per un giocatore di quell'età, è diciamo operazione comunque importante, ecco, da parte del Napoli, al di là del valore tecnico. Skriniar, come diceva Andrea, in uscita, è partito De Ligt, però poi alla fine mi hai fatto riflettere su una cosa, perché prima parlavi della bontà dell'operato del Milan, si può vincere lo scudetto, insomma si può vincere anche inventandosi un po' i difensori come ha fatto Pioli, no? Cioè non è che devi avere per forza i Koulibaly, i Bremer, i De Ligt per vincere.
No, però hanno comprato in tempi non sospetti i difensori che poi si sono liberati per merito di Pioli, con la crescita della squadra eccetera, veramente come Tomori, come lui, giocatori di altissimo livello, ecco. Loro hanno target particolare negli stipendi, perché hanno lasciato andare via Donnarumma, ma hanno già in mano il portiere che è eccezionale. Quindi su questo è vero che Milano, anche loro fa fatica a vendere giocatori, ma più che altro perché loro arrivano a fine contratto e sono già sostituto a me per adesso.
Sì, 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 no, per quello diciamo un po'.
Poi sui difensori dico una cosa, finalmente forse ce ne sono talmente pochi di bravi che le squadre hanno capito che è vero avere attaccanti forti, 3, 4, 5, 6 attaccanti, ma da che mondo i campionati vincono le difese che subiscono meno.
Assolutamente.
E siccome i difensori sono talmente pochi, quelli bravi di un certo livello, abbiamo visto che adesso hanno capito tutti che bisogna tornare leggermente indietro con le idee che eravamo tutti fatti del calcio super spettacolo, quando non si dice mai niente.
Stefano, si sente un po' male, c'è un rumore di fondo, forse entra un po' di vento. Allora vado da Andrea, prima di salutarti. Andrea, le alternative diciamo papabili per l'Inter, prima di salutarti.
L'hanno detto Demiral, abbiamo detto comunque questi Milenkovic, sono loro alla fine quelli che possono essere nel calderone. Vediamo un po' chi poi sarà.
Bene, bene. Grazie Andrea, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.
Grazie ad Andrea Losapio, tuttomercatoweb.com. Stefano, ecco, torniamo da te. Insomma, giustamente dicevi, poi si è capito che devono monetizzare attraverso i difensori e le squadre che li stanno comprando ovviamente stanno andando sui centrali di difesa valorizzati poi in Italia, no Stefano, anche dal tatticismo un po' esasperato, perché è vero che in Italia ci sono gli allenatori che da questo punto di vista fanno lavorare molto le squadre, però è pure vero che quando arrivano in Italia anche i difensori stranieri crescono tanto, no? Da questo punto di vista,
Beh, sicuramente il lavoro tattico di alcuni allenatori è importante per la crescita dei difensori, poi è chiaro che questi difensori hanno delle qualità eccezionali, non per niente giocano e vengono presi da grandissime squadre, però io quello che volevo dire è che tante volte si attaccano certi allenatori per dei motivi, non si attaccano altri per altri motivi. Esempio, quando Guardiola fa delle finali di Champions League o semifinali mettendo in difesa due centrali che sono due centrocampisti, si dice che perché vuole fare il calcio spettacolo, poi perde, ma Guardiola è Guardiola. Ecco, quello mi dà un po' fastidio, ecco, perché poi alla fine vedi che il difensore forte, talmente ne sono talmente pochi che però sono quelli che fanno la differenza e possono far vincere i campionati, non per niente, o le Champions. Vedi il difensore del Liverpool quando è stato assente per un anno, si è sentito Van Dijk, la differenza che ha fatto quando c'era e quando non c'era. Cioè, è inutile che ci raccontiamo tante cose. Delle volte i allenatori vogliono stupire il mondo quando basterebbe fare. A me c'era un mio vecchio allenatore che diceva: l'allenatore più bravo è quello che fa meno danni. Ecco.
Chi era?
E per fare meno danni è mettere i giocatori, quelli bravi, al posto giusto.
Certo.
E basta, ecco, questo che dico.
Chi era questo allenatore, Stefano?
No, ma era un mio allenatore all'inizio della mia carriera, quando ero ragazzino, quando ero giovane, ecco, ha sempre detto questo, ecco, quindi non è uno conosciuto, ecco. Però
diceva delle cose molto sagge.
Senti, visto che abbiamo parlato del Milan, che insomma detiene lo scudetto, le altre al momento si sono un po' avvicinate, chi di più, chi di meno, cioè comunque in questo momento Inter e Juve si sono mosse bene, ecco, poi soprattutto all'inizio l'Inter, non ovviamente in questa fase, e la Juventus diciamo è entrata un po' nel vivo del suo mercato. Ad oggi come la vedi la situazione? È chiaro che il Milan deve fare almeno due o tre colpi importanti.
Ma non dimentichiamoci che ha vinto il Milan l'anno scorso, ma non era la squadra più forte sulla carta. Sono stati eccezionali l'allenatore, i giocatori a meritare in maniera incredibile questo campionato. Quindi già allora erano leggermente indietro.
Sì, sì, certo.
Il Milan fa un discorso diverso, di una crescita, secondo me, di una crescita anno per anno. L'anno scorso, l'anno prima volevano arrivare in Champions, poi volevano arrivare nelle prime due o tre, hanno vinto lo scudetto, adesso vogliono migliorare il passaggio dalla Champions, ecco, non più arrivare ultimi ma passare almeno un turno o due. Il Milan in questo momento ragiona in questa maniera. È chiaro che invece le altre, che già erano secondo me molto molto competitive, perché sia la Juve che l'Inter non erano certo inferiori, anzi come erano superiori al Milan, si sono ulteriormente rafforzate, quindi sarà sicuramente più dura per il Milan, ma vedo che hanno delle, io anche quando vedo parlare amichevoli, vedi che i giocatori di Milan hanno acquisito delle sicurezze, una tranquillità, proprio sono forti mentalmente, quindi diventano sempre più difficili da battere.
Invece diciamo manteniamo questa griglia potenziale. È chiaro che è prematuro, manca ancora tanto alla fine del mercato, però ecco, queste prime tre, poi chi più chi meno partiranno diciamo con i favori del pronostico per quanto riguarda il podio. Il Napoli ha perso qualcosa, cioè c'è la possibilità diciamo che le romane abbiano mangiato qualcosa al Napoli se dovesse rimanere così? Perché
La Roma sicuramente, sta facendo un ottimo mercato, anche lì con obiettivi ben precisi, dove l'allenatore riteneva e la società ritenevano di essere un pochettino più deboli, si stanno rafforzando in maniera importante. Ecco, poi dare giudizi, se vi ricordate l'anno scorso la Juve è iniziata la prima giornata con Cristiano Ronaldo e poi dopo la seconda giornata non c'era più, quindi non era un giocatore facile da sostituire. E quindi io credo che Roma e Lazio in questo momento stiamo facendo un buon mercato e abbiano accorciato un po' sul Napoli, non tanto per la partenza di Insigne o di altri giocatori, ma per la partenza di Koulibaly, che con tutto il rispetto per chi prenderanno, che mi sembra vogliano prendere Kim, preso quello che ha giocato all'Ostergaard del Genoa l'anno scorso, sono ottimi giocatori, ma ancora per arrivare a Koulibaly ce ne vuole, ecco, perché è un giocatore che è stato tanto. Anche lui quando è arrivato in Italia non era certamente quello che è andato via quest'anno.
Certo. No,
e quindi vi ha dato il tempo di crescere. Sicuramente sono profili importanti, però è chiaro che a oggi, a parlare di questo campionato, chiaramente si sono leggermente indeboliti rispetto a Roma e Lazio.
Senti, una battuta, Stefano, te la volevo chiedere, perché noi poi alle 18 in questa trasmissione abbiamo sempre lo spazio dedicato alla B e alla C, e ti volevo chiedere ovviamente di Parma e Pisa, che ne pensi, insomma il Pisa è arrivato Maran e poi il Parma è una squadra che già l'anno scorso aveva investito tantissimo, vuole, diciamo è un progetto molto ambizioso, no? Anche quello parmense.
Sì. Allora, il Parma sicuramente è una proprietà molto forte, che tanto di cappello per gli investimenti che ha fatto. L'unica cosa che non mi trovava d'accordo l'anno scorso, l'unica cosa, è all'inizio quando disse che voleva un allenatore che prima parlasse l'inglese. Soprattutto io invece ritengo che sia meglio per un allenatore che sia bravo, che poi se parla l'inglese tanto meglio. Ecco. Quindi su questo, però è una proprietà molto molto solida, quindi ha preso un allenatore molto molto bravo, secondo me, per la categoria, che ha già vinto il campionato l'anno scorso, quindi direi che le cose sono state fatte almeno sulla carta bene. Il Pisa secondo me sta cercando di cambiare un po' tutto, perché forse loro pensano, hanno capito che quel gruppo, compreso l'allenatore, era alla fine di un percorso importantissimo e bellissimo, ma però avevano già dato tutto, e quindi vedo che stanno cambiando tanto, partendo, come abbiamo visto, da Maran, che ha messo come allenatore al posto di D'Angelo, e quindi quello è un po' più complicato, bisogna dargli un pochettino più di tempo, anche se sai, a Pisa i tifosi, adesso che sono stati abituati a lottare per vincere, bisogna che subito continuino su questo andazzo, ecco, perché sennò diventa problematica la cosa. Però anche lì la società è molto molto forte, quindi sono capaci di lavorare, e quindi direi che si va sul tranquillo, ecco.
Benissimo Stefano, grazie per essere stato con noi, un abbraccio, ci sentiamo presto, grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci.